Buongiorno Tolliner e ben ritrovati. Oggi parliamo con Stefano Orsi dell'attacco che c'è stato domenica contro la spiaggia di Sebastopoli, un attacco effettuato contro un obiettivo chiaramente civile. Sono morte 5 persone, tra cui 2 bambini, con missili statunitensi a grappolo ATACMS e probabilmente coordinato, anzi anche potremmo anche togliere il probabilmente coordinato con un Forte 10 decollato da Sigonella. Benvenuto Stefano, tu hai seguito l'attacco, cosa hai potuto analizzare, che idea ti sei fatto?
Guarda, purtroppo si tratta di un attacco che non era diretto a strutture militari, ma che ha colpito luoghi affollati civili. Nonostante l'impiego, tra le altre cose, della difesa aerea, sono comunque arrivati poi a terra alcuni missili che, essendo a grappolo, hanno ferito, credo, più di 30 persone, uccise da 3 a 5. Oltretutto, tra cui 27 bambini, in quanto era una zona appunto frequentata da famiglie, e questo pesa molto, anche perché, ripeto, come hai detto giustamente, si tratta dell'uso di missili occidentali per colpire direttamente civili. Ecco, questo non è un segnale incoraggiante, sebbene ce ne fossero già stati e molti di questo tipo in precedenza. Ho visto le immagini degli arrivi vicino alla spiaggia, della gente che fuggiva. E ho trovato, da un certo punto di vista, lì vicino c'è il porto, poco più lontano, ma è evidente che alcuni fossero diretti al porto e altri contro i civili, perché ci sono stati intercettazioni sia nella direzione del porto che vicino alla zona diciamo della spiaggia, a spiaggia a nord di Sebastopoli. Ecco. Brutto, brutto segnale di una guerra che è sempre più inumana, che è sempre meno concentrata sugli obiettivi di guerra e più sul vero e proprio terrorismo, che sembra ormai essere la linea guida di un Occidente che, non riuscendo ad averla meglio sulle battaglie campali, usa tecniche aberranti che colpiscono i civili. Ecco, noi che seguiamo da 10 anni, Clara, tu e io, il conflitto qua, sappiamo già come si regolano gli ucraini al governo, nei vertici militari, nel dare la priorità agli obiettivi militari. Abbiamo visto tante, tante volte colpire i civili a partire, dal bombardamento di Lugansk, a quelli agli interventi a Mariupol quando invasero la città, Clara, ci sei? Ah, no, non ti vedevo più.
Sì. No,
Ah,
siccome ho questa faccia, sono con la febbre, lascio lo schermo
no, no,
interamente
no.
a te per evitare,
Temevo
insomma.
fosse andata via la linea.
No, qualche volta mi soffio il naso, quindi. A proposito di quello che stai dicendo, a cosa credi che sia dovuto questo accanimento sui civili? È una rappresaglia, ad esempio, contro gli attacchi che ci sono stati russi, oppure è un'operazione, disperazione perché non riescono ad andare avanti sul campo, o perché ci sono stati alcuni commenti, da parte di politologi russi che dicono proprio questo: sono alla disperazione e quindi se la prendono con i civili, oppure stanno cercando in qualche modo di seminare disperazione, rassegnazione tra la popolazione russa, tra la popolazione di Crimea. Qual è l'idea che ti sei fatto?
Questa è la stagione delle vacanze per la popolazione russa, quindi la Crimea era e resta una delle mete più gettonate. Da questo punto di vista, quindi vogliono colpire quella che è la popolazione in vacanza, nonostante tutto c'è in Crimea. E quindi è assolutamente un obiettivo mirato questo, non è un gesto di disperazione da questo punto di vista. Loro vogliono colpire coscientemente la popolazione civile per dare loro quel senso di insicurezza e di essere governati da un governo che non riesce a garantire loro un minimo di libertà. È assurdo pensarlo, nel senso che anche i russi sanno benissimo che si trovano in un teatro di guerra. Nonostante ciò, si sono recati in vacanze in Crimea, per dare un loro senso di, diciamo, non. Cioè, noi pensiamo molte volte, alla Russia come viene dipinto come un paese con enormi problemi economici, con una economia ormai allo sfascio, con una disperazione nella popolazione, e invece poi ci troviamo a dover commentare il fatto che famiglie in vacanza in Russia siano andate in Crimea in vacanza. Ecco, quindi dov'è la disperazione della popolazione? Dov'è la sfiducia, della popolazione? C'è una grande consapevolezza da parte loro di trovarsi in un conflitto, ma c'è anche la consapevolezza di voler, appropriarsi comunque di quelli che sono gli spazi minimi dovuti loro. E quindi vanno in vacanza anche in queste zone qua. Gli ucraini lo vedono, hanno problemi interni e colpiscono i civili russi commettendo dei crimini di guerra, chiaramente. Però lo fanno da sempre, l'hanno fatto l'anno scorso, l'hanno fatto 2 anni fa di colpire le spiagge, lo fanno tutti gli anni. E continueranno a farlo nell'impunità, in quanto l'Occidente non ha regole, come dice, non applica le regole del diritto internazionale, fa valere solamente quelli che sono i bisogni e le necessità che ha al momento e che spaccia come principi e regole. Perché se c'è un paese che proprio non applica ciò che va propagandando, è l'Occidente. I diritti umani, quelli che sono i diritti sociali delle persone, quelli che sono il rispetto del diritto internazionale tra le nazioni, tutto quello che tirate fuori come esempio, sicuramente troverete anche, un momento della storia recente dell'Occidente in cui hanno violato sistematicamente tutti questi principi del diritto internazionale, i diritti dell'uomo. Pensate solo a che cos'è Guantanamo ancora aperto, il diritto a un giusto processo, quelle persone non hanno nessun diritto, vengono tenute in stato di assoluta prigionia, senza addirittura avere un giudizio. Pensate solo a quello che è, il numero dei carcerati negli Stati Uniti, che è enorme rispetto alla percentuale della popolazione, mediamente sono oltretutto persone di colore. Il numero degli omicidi della polizia nei confronti dei cittadini, pensate a quello che è l'invasione da parte degli stati europei, anche dell'Iraq, o dell'Afghanistan o di altri paesi. Venne invocato addirittura l'articolo 5 senza che vi fosse uno stato come attaccante, della NATO, venne attribuita la responsabilità generica all'Afghanistan, pur non essendo direttamente coinvolto, e nulla mai dimostrato che fosse coinvolto negli attacchi delle Torri Gemelle. Semplicemente dicevano che ospitasse l'organizzazione di Bin Laden, che poi invece fu trovato in Pakistan, alleato degli Stati Uniti, oltretutto.
Sì, infatti il problema degli Stati Uniti e dell'Occidente che proprio vuole mantenere l'iniziativa bellica e non consentire nessuna violazione di deterrenza da parte degli altri stati. Voglio fare soltanto un appunto su quello che hai detto tu
Sì.
rispetto ai cittadini russi che vanno a mare. anche cittadini ucraini ci vanno tranquillamente, senza timore di
Sì, nella
bombe.
zona di Odessa, ad esempio.
Sì, ad Odessa, ad esempio, sabato sera o sabato sera o venerdì sera c'è stato un grande concerto alla discoteca Arcadia. C'erano venerdì sera, mi pare, c'erano centinaia, migliaia di ragazzi, e l'unica cosa che dovevano temere non erano le bombe
Ma
russe,
gli
ma erano
arruolatori.
gli arruolatori che sono andati appunto ad arruolare i ragazzi. Detto questo,
Quindi
ti volevo fare.
vogliamo dire che i russi non lo sapessero questo?
No,
Certo che
ma
no, lo
questi
sapevano benissimo.
era un grandissimo evento pubblico, non c'è stato nessun.
Esatto, e i russi
Anche.
hanno le fonti, gli informatori interni alla società ucraina, lo sapevano benissimo. Casualmente non c'è stato nessun attacco contro questa manifestazione perché
No,
semplicemente, dobbiamo
ma
dirlo,
anche perché,
i russi, scusa,
correggimi.
Clara,
Sì.
i russi non attaccano mai
No,
volontariamente civili.
sì.
Questo
Sì,
è
ma
poco,
correggimi se
ma è acclarato.
sbaglio. Correggimi se sbaglio, le testate a frammentazione sono vietate
No, non
vietato
sono vietate.
all'utilizzo.
C'è una moratoria, c'è una moratoria da
Sui civili,
parte
sì. Sui
di molti
civili, sì.
paesi, c'è una moratoria da parte di molti paesi delle testate a grappolo in generale. Però non sono state firmate né dagli Stati Uniti né dalla Russia,
Ah,
per cui.
questo sì, questo è vero. Però ecco, e rispetto invece all'avvistamento, che non è chissà quale.
Scusami, Clara, tutte le armi, tutti i tipi di arma sono proibiti nel diritto bellico contro i civili. Ogni tipo di attacco indiscriminato contro i civili è un crimine. Addirittura, nel momento in cui tu non sei in grado di distinguere se un bersaglio è civile o militare, sei tenuto a non far fuoco. Con qualunque tipo di arma. E questo era emerso, tra l'altro, nel corso del processo per l'omicidio di Andrea Rocchelli, perché dalle posizioni si cercava di stabilire se dalla posizione da cui doveva trovarsi Markif, l'imputato, potesse di discriminare se si trattava di civili o di militari. Le figure che vedeva in lontananza. Ecco. E siccome da quell'altezza non era possibile distinguere chi ha dato l'ordine di far fuoco, ha commesso a tutti gli effetti un crimine. Ecco perché il tribunale alla fine, in ultimo grado, ha stabilito che c'era una responsabilità criminale proprio nei confronti dell'esercito ucraino e la sentenza finale stabilisce quello. Che la responsabilità è stato commesso un crimine contro i civili, il responsabile italiano, oltretutto la vittima, e un'altra russa, Andrei Mironov, attivista radicale dei diritti civili, tra le altre cose, in ultima istanza è stato condannata l'Ucraina, ecco, l'esercito ucraino,
Sì,
il famoso paese
ricordiamo,
alleato, no?
sì, uccisi 10 anni fa, nel 2014, il 23 maggio. Ritornando all'attacco di Sebastopoli, ho detto all'inizio che è stato tracciato dai siti, da Flight Radar e altri siti di tracciamento aereo, un Global Hawk della Northrop Grumman.
Forte 10,
Il
se non
Forte
sbaglio.
10 di base a Sigonella.
Guarda, tra le altre cose, hai notato che non ho più visto Forte 14?
Io non li ho seguiti ultimamente, però
C'era Forte 15, Forte 10, ma Forte 14 non l'ho più visto. Adesso
non
vediamo
ti
se esce di
seguire.
nuovo fuori o se perché parlavano di un qualche giorno fa, parlavano di un possibile guasto, di una possibile caduta di un
Di un
Global
forte.
Hawk, esatto, non si sapeva quale, non si è saputo poi quale fosse, in che condizioni, in che situazione avesse avuto un guasto e che fine abbia fatto. Ecco, non si è saputo più nulla. È possibile che abbia avuto un guasto, che quindi sia atterrato in emergenza in Romania o da qualche altra parte, a meno
Allora,
che non sia poi
sono
precipitato.
diversi i forte, cioè dal 10, 11, 12 fino al 16. Per ora sono arrivati anche i Triton, quindi insomma è molto affollata la base di Sigonella, e questo mette chiaramente, espone al rischio di rappresaglia chiaramente i civili, che in pratica sono dei veri e propri scudi umani degli Stati Uniti, perché la base viene utilizzata appunto per coordinare questo tipo di operazione, ed è stata proprio questa l'accusa che stavolta è avvenuta dal Ministero della difesa russa nel comunicato con cui ha annunciato l'attacco alla spiaggia
Cosa ha
di
detto
Shabastan.
esattamente?
Ha detto che l'attacco è stato coordinato da questo aereo militare, da questo drone WAV, e che ha riconosciuto pubblicamente la responsabilità degli Stati Uniti, affermando che l'azione non sarebbe rimasta impunita. Quindi un'affermazione molto sibillina, perché potrebbe significare non resterà impunita nei confronti del governo di Kiev o degli Stati Uniti. E quindi io ti voglio fare due domande rispetto a questo argomento. La prima è possibile che questo drone, considera che Flight Radar non è riuscita a stabilire l'orario di partenza, però vista la rotta è molto probabile che sia partito prima dell'attacco. Può aver comunicato le coordinate dell'obiettivo da attaccare, oppure ha effettuato un altro tipo di missione di intelligence? E la seconda domanda che ti faccio è: che tipo di risposta potrebbe adottare la difesa russa, e in particolare se secondo te potrebbe abbattere uno di questi droni, che è la domanda che si stanno facendo un po' tutti.
Ma guarda, stranamente, per quanto riguarda un obiettivo su una spiaggia, mi sento di dire che è difficile immaginare che serva un global hook per coordinare un attacco su coordinate note. Una spiaggia non è mobile, non deve stabilire quella che è la sua posizione o la sua rotta, e pertanto non risulterebbe necessario l'impiego di un global hook. Diverso discorso invece se c'erano degli obiettivi nella seconda tranche dell'attacco, quella che è stata annullata dalla difesa antiaerea, probabilmente sulla zona del porto di Sebastopoli. Ben 5 missili sono stati abbattuti. Ecco. Da quel punto di vista invece sì, l'opera, il lavoro di un global hook erano necessari per stabilire quali e dove fossero gli obiettivi da colpire. Quindi, da questo punto di vista, è una responsabilità relativa a una parte di questa operazione. L'altro giorno, ad esempio, c'è stato, credo, il più massiccio attacco con droni da parte ucraina nei confronti di obiettivi in Russia, che sono stati presi di mira obiettivi su varie zone del territorio, Krasnodar, nel settore del Mare d'Azov ci sono stati degli abbattimenti, e poi nella zona al confine con quella che è, diciamo, obiettivi nell'interno del territorio. Sono state colpite anche dei depositi di carburante, di petrolio. Uno ha subito un danno e parte del suo contenuto ha preso fuoco. 43 addirittura sono stati gli UAV abbattuti, 6 in un'altra zona. Insomma, c'è stato un massiccio, veramente massiccio attacco con i droni. Hanno cercato di prendere anche di attaccare anche delle strutture legate al settore dell'energia. E questo poi ha scatenato anche un'operazione, combinazione, erano già pronti i russi per farla, che ha colpito nuovamente diversi obiettivi energetici ucraini che erano in gran parte già stati colpiti, sono stati colpiti nuovamente in una nuova tornata di attacchi. Questo sia nel nord-ovest del paese, sia nel sud, dove sono stati colpiti nella zona di Martinovka, nella zona di Chasoviar, nella zona di Krivoy Rog. Ci sono stati diversi impatti legati, anche nella zona di Zaporozhe, legati alle sottostazioni elettriche, legate alla produzione. Zitomir anche è stata attaccata, ma in quel caso è stato attaccato invece con missili la zona dell'aeroporto. Quindi noi abbiamo l'uso dei droni da parte ucraina, ma in genere sono legati a obiettivi che possono essere in movimento, come ad esempio possono essere le navi, o obiettivi invece che sono quelli, ad esempio, per quanto riguarda il settore energetico o altro, la disposizione dei sistemi di difesa aerea. Ecco, da quel punto di vista è importante conoscere dove sono i sistemi di difesa antiaerea per poterli evitare o per colpirli a loro volta. Allora, in quel caso, il lavoro di un Global Hawk è essenziale, mentre per colpire i civili su una spiaggia, no, perché tu colpisci la località, hai le coordinate, perché non è un punto mobile, è un punto già tracciato nel territorio, a disposizione di tutti sono le coordinate, quindi mandi lì i tuoi missili ben diretti e ben posizionati. Questo è un attacco che si configura esattamente come un crimine di guerra. Ecco. La maggior parte, sono stati intercettati, ma alcuni sono passati e ci sono molti, molti feriti.
Ecco. Sì, quattro sono stati intercettati, ci saranno 140 feriti, tra cui questi 27 bambini e 5 morti, sì. Almeno questo è il bilancio.
Ecco, 140
sì, no, ma è salito, quando ho dato la notizia era 124, ma insomma è salito in maniera molto rapida, perché chiaramente la spiaggia era molto affollata, quindi insomma questi Global Hawk avrebbero dovuto coordinare la seconda parte dell'attacco, che invece è stata frustrata.
Sì, o magari ne arriverà un altro nella notte. Ricordiamo che ad esempio la giornata di ieri, cioè il 22 di giugno, ricorreva il giorno del dolore, no? In Russia, cioè il ricordo dell'anniversario dell'inizio della Grande Guerra Patriottica, e cioè l'inizio di quello che diventò il più grande genocidio della storia moderna contro un popolo, perché 27 milioni furono i morti seguiti a quell'attacco da parte dei nazisti tedeschi e di tutti i loro alleati, perché furono una grande coalizione di paesi ad attaccare l'Unione Sovietica, attacco che costò appunto 27 milioni di morti per poter continuare ad esistere come paese, come popolo, perché nei piani tedeschi c'era lo sterminio. Ecco, parliamoci chiaro, i prigionieri di guerra dell'Est subirono un numero di vittime assolutamente non paragonabile a quello degli altri prigionieri di guerra di altri paesi. Oltre 4 milioni furono i prigionieri di guerra uccisi nei campi di prigionia, per il troppo lavoro, per le condizioni di vita inumane, per la malnutrizione e per i continui eccidi che con ogni scusa venivano perpetrati nei loro confronti. Ecco, questo bisogna ricordarlo per capire sempre quali possono essere le ragioni che spingono un paese a garantire la sicurezza del proprio popolo anche intraprendendo un percorso di conflitto. Ecco. Perché se non si parte da questo presupposto, non si possono comprendere le ragioni per cui oggi la Russia si è impegnata in un conflitto in Ucraina.
Senti Stefano, per quanto riguarda la mia seconda domanda, su quale reazione potrebbe avere la Russia, in particolare contro chi? Obiettivi Stati Uniti o obiettivo Ucraina?
Guarda, fino adesso la Russia ha continuato e proseguito la finzione di non sapere che dietro a questi attacchi c'è la mano occidentale. È chiaro a tutti che questi aerei non sono lì per monitorare una situazione, ma per fornire, carpire, acquisire e trasmettere al nemico direttamente informazioni vitali per il successo di un'operazione. Lo fanno sia attraverso l'uso dei Global Hawk, degli aerei spie P8, gli RC-135, via dicendo, sia attraverso l'uso massiccio delle informazioni acquisite attraverso il sistema satellitare di controllo. È noto oltretutto che gran parte dei sistemi di droni acquatici e non ucraini funzioni attraverso l'impiego di un sistema satellitare di telecomunicazioni che è Starlink. Ecco, anche questo i russi fanno finta di non vederlo perché non vogliono un allargamento di un conflitto che porterebbe inevitabilmente a un conflitto termonucleare. Questo non significa che faranno finta di questo per sempre, significa che cercano di allontanare il più possibile il rischio di questa ulteriore escalation, gravissima escalation che ci sarebbe, ma non significa che lo faranno per un tempo indefinito e non significa soprattutto, come molte volte gli occidentali tendono a interpretare, che sia un gesto di timore nei confronti della NATO e che quindi non lo farebbero in nessun caso. Non è assolutamente purtroppo così. C'è una serie di fraintendimenti continui tra le azioni e le parole pronunciate dal governo russo e ciò che i governi occidentali recepiscono. Ecco. I segnali, ad esempio, di volontà di trattativa all'inizio del conflitto, nel marzo-aprile del 2022, venne inteso dai governanti occidentali come una conferma dei rapporti di debolezza in cui versava la Russia. E quindi decisero e convinsero, costrinsero, da un certo punto di vista, l'Ucraina a proseguire il conflitto, inventandosi poi oltretutto la vicenda di Bucha come giustificativo. Anche come base legale per votare una legge che impedisse di contrattare la pace con la Russia, nonostante che loro avessero il loro gruppo di contatto avesse addirittura firmato la bozza di un accordo di pace, non di cessate il fuoco, di pace con la Russia, che prevedeva sostanzialmente la neutralità dell'Ucraina. È sulla base di questo invece che i genitori ucraini vedono, oppure addirittura i figli ucraini vedono partire per la guerra i genitori perché combattono per mantenere un paese non neutrale. Ecco. Sulla base di questa importantissima ragione stanno morendo decine e decine e decine di migliaia di ucraini, anche russi, ma molto meno, non credo che sia un motivo valido per sacrificare neanche una sola persona, figuriamoci scatenare un conflitto come ha fatto l'Occidente.
Ah, quindi non pensi che potrebbero attaccare un forte 10? Non...
Per adesso no. Non ci vedo questa possibilità, a meno che non ci sia un cambio nella strategia occidentale, che quindi palesi a tutti gli effetti una partecipazione militare. Questo significa che venga di fatto annunciato a tutti gli effetti che e visti con armi e insegne occidentali relative ai paesi della NATO come presenti su fronti a combattere, ecco, o l'aviazione stessa che intervenga, allora a quel punto ci troveremo in un'altra fase del conflitto in cui il fronte si estende ad esempio nel caso di partecipazione di Paesi Baltici ai Paesi Baltici, nel caso di partecipazione della Finlandia alla Finlandia stessa, nel caso di partecipazione di altri paesi al poter colpire i loro mezzi, quindi anche i caccia o gli aerei spia in volo appartenenti a quell'alleanza. Ecco. Sappiamo che Orban...
Cioè, è molto chiaro, in pratica la Russia vuole evitare qualsiasi pretesto per far scattare l'articolo 5 e quindi cadere in un'eventuale trappola di
sì, un scenario di guerra. L'attacco a un mezzo in volo può essere venduto in tanti modi. In passato, ad esempio, hanno danneggiato un aereo in volo scaricando un drone in volo scaricandogli il carburante di fronte, ecco, quello ha causato un danno al motore e poi è caduto. In altre occasioni, ad esempio, l'Iran ha abbattuto, dicendo che aveva invaso il proprio spazio aereo, un Global Hawk. Tra le altre cose, appena il modello più recente che avevano a disposizione gli Stati Uniti, con un solo missile Buk, di tipo Buk, ma prodotto
Iran. Era un MQ Reaper, era un Reaper.
No, era un Global Hawk.
Il Reaper l'hanno sicuramente abbattuto.
Gli iraniani hanno catturato e abbattuto diversi Reaper. Uno addirittura sono riusciti ad hackerarlo e a portarlo a terra integro, ma nel Golfo Persico abbatterono un Global Hawk, che era seguito tra l'altro da un aereo spia americano da vicino, però riuscirono a discernere tra i due, a colpire il drone. Ecco, il presidente Trump decise che non era il caso per un mezzo non guidato da umani, quindi che non aveva causato perdite umane, di sferrare un attacco che invece avrebbe ucciso o causato altre morti americane in prospettiva, e quindi non valeva la pena sacrificare delle vite per una macchina. Ecco. Da questo punto di vista invece la Russia è più prudente, perché ogni occasione può essere sfruttata per giustificare invece un intervento che viceversa troverebbe una giustificazione solo nella volontà e nella scelta dei governanti, e quindi anche su di loro ricadrebbe interamente la responsabilità. Loro, governanti occidentali, stanno solo cercando un pretesto per poter giustificare di fronte all'opinione pubblica la necessità di un intervento che nei fatti non esiste. Ecco.
Senti Stefano, ti faccio l'ultima domanda, perché già ti ho preso molto tempo rispetto a quello che ti avevo promesso. C'è stata una risposta molto timida da parte del, un commento molto timido da parte del segretario delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che ha semplicemente detto, insomma, di esortato le parti a porre fine alla guerra in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, insomma col diritto internazionale, senza esprimere una condanna, una solidarietà nei confronti quantomeno delle vittime civili. Ricordiamo, ci sono stati 2 bambini uccisi e 27 feriti. È arrivato il commento della Zakharova, che ha detto: sembra più una missione di irrilevanza che un commento alla tragedia. In linea di principio si può dire che una volta siamo per tutto il bene contro tutto il male, e chiedere di utilizzare questa citazione universale in ogni occasione. Sarebbe bello se il segretario dell'ONU svolgesse le sue funzioni tecniche senza immischiarsi nella politica. È il contrario da molti anni, parla dei doppi standard, chiaramente. Ormai c'è stata una politicizzazione totale di tutte le dichiarazioni e azioni in direzione ucraina per compiacere all'Occidente in chiave antirussa. È anche vero che le dichiarazioni di condanna di Antonio Guterres quando ci sono state contro Israele, contro determinati attacchi, non sono serviti a nulla, però ancora una volta rileviamo
Questo perché
un doppio
l'Occidente se
standard.
ne frega altamente delle stesse istituzioni che poi cita come giustificazione delle condanne invece verso i propri nemici, ecco.
Sì, ecco, ti volevo chiedere un commento su queste parole della Zakharova e fino a quanto la Russia potrà ancora tollerare questi doppi standard che squalificano il diritto internazionale, le istituzioni internazionali che insomma ormai sono completamente paralizzate a meno di non muoversi tutti assieme contro il nemico di turno degli Stati Uniti.
Ma guarda, a fronte di una espansione costante dell'influenza sino-russa nel mondo, ricordiamo che ancora di recente la Francia ha deciso il ritiro praticamente generalizzato dalla Francafric, manterrà temporaneamente in Chad una contingente e la base a Djibouti. Ma per il resto di fatto si ritira, ecco, perderà quindi anche Senegal e altri paesi che non sono più tanto amici. La recente visita di Lavrov anche in Guinea sancisce quella che è un'espansione. Le forniture militari, ad esempio, cinesi alla Mauritania, anche qui stabiliscono nuovi contatti e nuove alleanze. Non siamo di fronte sicuramente a un momento positivo per l'Occidente che appare sempre più isolato. Anche in questo contesto, la recente visita del presidente Putin in Vietnam amplia ulteriormente quelle che sono le alleanze, russe nel settore asiatico in funzione di bilanciamento, di controbilanciamento anche degli interessi del peso cinese nella loro alleanza. Sapete che tra Vietnam e Cina non è mai corso molto buon sangue, sono stati anche in guerra, e quindi un'alleanza economico, militare relativamente alle forniture. Non è stato firmato un protocollo, almeno non è stato reso noto, un protocollo simile ai primi sei articoli dell'accordo stipulato con la Corea del Nord. Però è chiaro che è un segnale forte nei confronti degli Stati Uniti che l'anno scorso vantavano di aver firmato un accordo di alleanza, di aver portato il Vietnam nella propria sfera e sono stati smentiti in maniera così clamorosa dal nuovo presidente che ha siglato invece un rapporto molto più sostanzioso con il loro peggior nemico. Ecco, di fronte a questo noi che cosa dobbiamo trarre di conclusione? Traiamo le conclusioni che c'è una parte del mondo che non riconosce più il valore istituzionale degli organismi internazionali di tutela e di controllo della legalità internazionale, come ad esempio l'Organizzazione delle Nazioni Unite, che di fatto agisce come un'agenzia al servizio dell'Occidente collettivo, degli Stati Uniti in particolar modo. L'ONU è stato in gran parte delegittimato dalla sua inattività nei confronti, ad esempio, di Israele, quando, nonostante che sia stato aperto i fascicoli, ad esempio, per genocidio, non sono seguite poi delle conseguenze dirette a questo. Non siamo di fronte a mandati d'arresto se non sventolati, non siamo di fronte a sanzioni che pure sarebbero efficacissime per un'economia come quella israeliana, che dipende in tutto e per tutto dall'Occidente. Ecco, vogliamo far finire il massacro di migliaia e migliaia di bambini? Sarebbe bastata una frazione delle sanzioni che sono state messe contro la Russia e sarebbe immediatamente cessato. Vogliamo far riconoscere lo Stato palestinese nei confini previsti dall'ONU? Sarebbe bastato anche lì agire con una serie di sanzioni economiche perché Israele non può andare a rivolgersi ai suoi vicini, perché sono anni e decenni che li bombarda, che li aggredisce, che uccide i loro figli, violando ogni legge nazionale, agisce sempre per primo sulla base di un principio di autodifesa preventiva, come se io venissi a casa tua e ti ammazzo perché dico che in realtà tu sei un potenziale terrorista e quindi avresti potuto un domani uccidermi. E loro fanno la stessa cosa, bombardano la Siria, bombardano il Libano e poi si lamentano come se fossero aggressioni le risposte di questi paesi. Dalla Siria non arrivano neanche le risposte, dal Libano Hezbollah risponde agli attacchi indiscriminati israeliani e la nostra stampa ne parla come se fossero degli attacchi e quelli israeliani delle risposte, e cioè la sovversione totale della realtà.
Sì, purtroppo ricordiamo c'era stata la risoluzione dell'ONU di cessate il fuoco che non è stata rispettata.
Che conseguenza ha avuto?
Sì, le decisioni della Corte Internazionale di Giustizia che ordinava il cessate il fuoco, e proprio mentre ordinava il cessate il fuoco iniziava l'offensiva su Gaza, è il vergognoso gioco poliziotto buono, poliziotto cattivo che hanno interpretato Joe Biden e Netanyahu, con Joe Biden che faceva finta di rimproverare Netanyahu, di dirgli no, a Rafa non potrete mai entrare, mentre Netanyahu portava avanti un'offensiva, diciamo, a macchia di leopardo.
E si lamentava dei ritardi delle forniture.
Sì. Quindi insomma il diritto
che erano previste.
Purtroppo il diritto internazionale è stato fatto completamente a pezzi. Adesso Guterres non sa cosa dire, cioè, insomma, per quanto riguarda il massacro che c'è stato domenica a Sebastopoli, però a questo punto forse è anche irrilevante, almeno dal mio punto di vista, quello che dice Guterres, perché è abbastanza irrilevante l'ONU, come dice la Zakharova, ma è abbastanza evidente che se non il diritto internazionale non riesce ad avere neanche indirettamente forza cogente, allora non è più diritto di nulla.
Tieni presente che ogni azione commessa contro la Russia, sia sul web, insultando, augurando la morte, non viene mai sanzionata neanche dalle organizzazioni che controllano, ad esempio, i dati sul web, che moderano ad esempio i contenuti, anzi addirittura erano state consentite. Allo stesso modo, per le istituzioni internazionali, qualunque azione di crimine anche compiuta contro la popolazione russa non è mai un reato considerato tale. Ecco. Prendiamo ad esempio il caso di una persona scomoda nell'Unione Europea, il primo ministro Fico, slovacco. Sono quasi riusciti ad attentare alla sua vita, gli hanno sparato 4 colpi di pistola, e come se niente fosse, nessuno ne parla.
In realtà i giornali ne parlavano ed erano contenti che fosse stato fatto. Abbiamo fatto la rassegna stampa, c'erano titoli di giornali abbastanza disumani.
Ma nel senso che poi in altre occasioni non è stata neanche citato questo fatto così grave, ecco, accaduto nell'Unione Europea, come appunto fossero solamente dispiaciuti che non fosse andato a buon fine. Ecco.
Ok Stefano, io ti ringrazio, ricordo al nostro pubblico che sarai con noi da special guest, anzi da guest star, sabato 6 luglio a Putignano a Pisa, alla festa di Ottolina, farai alcuni panel, uno anche con me, e faremo una riproduzione.
Uno al pomeriggio alle 3, giusto?
Non ricordo bene il
programma. E uno la sera invece.
Comunque già li abbiamo pubblicati. Scusate la mia tosse. Sì, la sera ci sarà una specie di riproduzione dal vivo della bolla sul main stage con te e Francesco Dall'Aglio, e poi chiaramente ci saremo noi a moderare, quindi non perdetevi per nessuna ragione la festa di Ottolina a Putignano, a Pisa, dal 4 al 7 di luglio, ormai manca pochissimo. Troverete il nostro programma sul sito di Ottolina, anche sul mio canale Telegram, sulle nostre pagine di Facebook e social, e noi ci rivedremo presto. Grazie a tutti voi, grazie Stefano e alla prossima.
Grazie a te, arrivederci a tutti.